Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Il fedele laico si mette propriamente in gioco quando tocca uno o più di questi ambiti e nel servizio culturale, nell'azione solidale con chi è nel bisogno e nel lavoro, si sforza di promuovere la dignità umana. Questi tre ambiti sono legati da un comune denominatore, il dono di sé. L'impegno culturale, soprattutto quello scolastico ed universitario, teso alla formazione delle future generazioni, non si limita infatti alla trasmissione di nozioni tecniche e teoriche, ma implica il dono di sé con la parola e con l'esempio. Il volontariato, risorsa insostituibile della società, comporta non tanto il dare delle cose, ma il dare se stessi in aiuto concreto verso i più bisognosi. E il lavoro, infine, non è solo strumento di profitto individuale, ma momento in cui esprimere le proprie capacità spendendosi con spirito di servizio nell'attività professionale, sia essa di tipo operaio, agricolo, scientifico o di altro genere.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Queste parole il Santo Padre le ha pronunciate in Aula Paolo VI sabato 19 maggio, parlando al Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontariato, Movimento Cristiano Lavoratori. Insomma, ai laici impegnati nel volontariato cristiano. E il fedele laico, dunque, si mette in gioco quando tocca questi ambiti: il servizio culturale, l'azione solidale con chi è nel bisogno, il lavoro. E in questi ambiti si sforza per promuovere la dignità umana. Sono legati questi ambiti da un comune denominatore, il dono di sé. È proprio dono la mia password di oggi. Non siamo proprio in tempo di doni, qualcuno potrebbe dire, oppure al contrario è sempre tempo di dono. Certo, questo dono descritto dal Santo Padre nelle parole che abbiamo ascoltato poco fa, il dono di sé, è sempre attuale, anzi attualissimo per il cristiano. In questo senso è sempre Natale, è sempre momento di scambio di doni. Evidentemente la parola dono deriva da dare, alla stessa radice di dare, trasferire spontaneamente in cambio di nulla. Nel dono c'è infatti proprio questa peculiarità dell'assenza dello scambio, del guadagno, dell'assenza del guadagno, insomma il concetto di gratuità. valore totalmente perduto nei tempi presenti, tempi segnati dal materialismo, da edonismo, soprattutto dal concetto di mercato globale che ha invaso ogni più piccolo ambito della nostra vita. Quindi il senso della gratuità, del dono, è davvero un senso raro e perduto. Già a metà del secolo scorso, il filosofo tedesco Theodor Adorno, massimo critico del capitalismo, non a caso, aveva intuito questo smarrimento, appunto, del senso del dono. Ne scriveva nella sua opera Minima Moralia. Rilegge per noi un frammento di quest'opera Armando De Ceccon. Non si accettano cambi.
Gli uomini disapprendono l'arte del dono. C'è qualcosa di assurdo e di incredibile nella violazione del principio di scambio. Spesso anche i bambini squadrano diffidenti il donatore, come se il regalo non fosse che un trucco per vendere loro spazzole o sapone. In compenso si esercita la carity, la beneficenza amministrata, che tampona programmaticamente le ferite visibili della società. Nel suo esercizio organizzativo, l'impulso umano non ha il più minimo posto. Anzi, la donazione è necessariamente congiunta all'umiliazione, attraverso la distribuzione, il calcolo esatto dei bisogni, in cui il beneficato viene trattato come un oggetto. Anche il dono privato è sceso al livello di una funzione sociale, a cui si destina una certa somma del proprio bilancio, e che si adempie di malavoglia con una certa scettica valutazione dell'altro e con la minor fatica possibile. La vera felicità del dono è tutta nell'immaginazione della felicità del destinatario, e ciò significa scegliere, impiegare tempo, uscire dai propri binari, pensare l'altro come un soggetto. Il contrario della smemoratezza. Di tutto ciò quasi nessuno è più capace. Nel migliore dei casi, uno regala ciò che desidererebbe per sé, ma di qualità leggermente inferiore. La decadenza del dono si esprime nella penosa invenzione degli articoli da regalo, che presuppongono già che non si sappia che cosa regalare, perché in realtà non si ha nessuna voglia di farlo. Queste merci sono irrelate come i loro acquirenti, fondi di magazzino fin dal primo giorno. Lo stesso vale per la riserva della sostituzione, che praticamente significa: ecco qui il tuo regalo, fanne quello che vuoi, se ti va, per me è lo stesso, prenditi qualcosa in cambio. Rispetto all'imbarazzo dei soliti regali, questa pura fungibilità è ancora relativamente più umana, in quanto almeno consente all'altro di regalarsi quello che vuole, dove però siamo agli antipodi del dono. Di fronte alla maggiore dovizia dei beni accessibili, anche al povero, la decadenza del dono potrebbe lasciarci indifferenti e le considerazioni, in proposito, sembrare sentimentali. Ma anche se nell'abbondanza il dono fosse diventato superfluo, e questo non è vero, sul piano privato come sul piano sociale, perché non c'è nessuno oggi per cui la fantasia non potrebbe scoprire proprio quell'oggetto che è destinato a fare la sua felicità, continuerebbero a soffrire della mancanza del dono quelli che non donano più. Deperiscono in loro quelle facoltà insostituibili che non possono fiorire nella cella isolata della pura interiorità, ma solo col contatto col calore delle cose. Un gelo afferra tutto ciò che essi fanno. La parola gentile che resta non detta, l'attenzione che non viene praticata. Questo gelo si ripercuote da ultimo su coloro da cui emana. Ogni rapporto non deformato è forse l'elemento conciliante. Nella stessa vita organica è un dono. Colui in cui la logica della coerenza paralizza queste facoltà si trasforma in cosa e congela.
Era un passo da Minima Moralia di Theodor Adorno, Non si accettano cambi. Oggi divaghiamo sulla parola dono, pronunciata dal Santo Padre sabato 19 maggio, a proposito dell'impegno nel volontariato del fedele laico che negli ambiti culturale, solidale, lavorativo si sforza di promuovere la dignità umana attraverso il dono di sé.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine, fogli, cose, parole.
Sicuramente un dono per l'umanità intera, il Papa Giovanni Paolo II. Questa sera alle 20 a Roma, all'Hotel della Villa di Via Sistina, torna un film di grande successo televisivo e girato in 3D. Un gigante, Giovanni Paolo II, un'altra vita, di Italo Moscati. Riascoltiamo un breve passo dell'intervista rilasciata da Italo Moscati a Rosario Tronolone.
Il gigante di cui parliamo è ovviamente Giovanni Paolo II, secondo la definizione che appunto Benedetto XVI, proprio nella cerimonia di beatificazione, aveva utilizzato.
Come no, quello è stato un grandissimo regalo. Se c'è una cosa difficile, come diceva il mio maestro Luigi Comencini, è trovare un titolo che in una sola parola riesca a esprimere il concetto che poi un film può sviluppare. E allora quando il Papa ha detto un gigante, quel giorno ho capito che aveva un titolo e che grandissima parte del lavoro era fatto. E quindi non c'erano le preoccupazioni di una definizione, insomma, di quel giorno. Quando si dice un gigante è una cosa che convince tutti, detta soprattutto in maniera così seria e autorevole. E quindi io ho cominciato da quello. Perché un gigante? Allora, io dovevo fare una cosa in 3D. Il 3D è una tecnica che più volte è comparsa sulla scena dei grandi schermi. In televisione solo adesso qualche timido tentativo, ma sempre con gli occhialini, che sono un handicap fortissimo. Ancora, ne avremo ancora per qualche anno. E quindi quando a un certo punto mi sono detto, ma come usare il 3D per un personaggio che non c'è più, che è un personaggio che ha vissuto all'epoca invece del 2D, cioè delle immagini senza profondità. Allora ho detto, prendo il contenitore. Il contenitore cos'è? La Basilica di San Pietro, la piazza, i giardini, il Vaticano, e giro tutto in 3D, cioè con le dimensioni di profondità, i portici, le statue e poi all'interno appunto la basilica, i sotterranei dove ci sono le tombe dei papi, cioè tutto qualche modo che è il contenitore di una sacralità. E dentro vorrei mettere una vita, la vita vissuta di Papa Wojtyła, perché è una vita che dà tantissimi spunti, come del resto molte vite dei papi. Ci sarebbe da fare dei romanzi, ci sono stati anche fatti, anche tanti film, e forse oggi magari siamo anche maturi per farli meglio rispetto a qualche esempio del passato. In più volevo anche dare un inizio e una fine che rendesse bene quella missione che il Papa ha fatto. E cioè, quindi sono andato simbolicamente a Fiumicino e ho ripreso sempre in 3D i battelli di pescatori che tornavano con un primo piano delle reti che erano appunto sul porto. E quindi da lì...
Quindi poi... ritorniamo alla barca di Pietro. E quindi
esatto, voleva essere questo. Certo. E comunque sia, senza dirlo, perché io penso che comunque sia i suggerimenti visivi non abbiano bisogno di didascalie. Quindi la stessa cosa che hai detto tu precisando è la cosa che viene in mente, devo dire, anche ai tecnici che facevano pescatore d'anime, no? E quindi era questo, veniva proprio alle labbra di tutti i personaggi che lavoravano con me in quei giorni.
Sì. Questo è uno dei tanti pregi di questo tuo film, il fatto di non avere in realtà una narrazione che in qualche modo... aiuti, ma che in qualche modo anche impigrisca poi lo spettatore, perché gli dà già tutto quanto pronto, ma invece le immagini sono lasciate al loro potere evocativo, al loro potere di parlare appunto da sole. E tu insisti molto sull'immagine della barca, ma anche sull'immagine delle statue dei santi in Piazza San Pietro, delle statue dell'angelo su Castel Sant'Angelo, come di una presenza divina che è comunque che veglia appunto sul...
Proprio così. Mondo. Anzi, vorrei precisare che questa scatola, chiamiamola così, questa scatola sacra, no? Così carica di storie, di emozioni, di suggestioni, di cultura, come poteva essere raccontata se non mettendo a confronto questo dispositivo? E poi la storia di una persona che è diventato papa, un'avventura che comincia, come diceva il papa, da un paese lontano, viene in Italia e dopo parte per 100 e passa viaggi nel mondo. Allora questo è anche la cosa che mi ha spinto a non mettere una narrazione, perché non lo sapevo con chiarezza. A volte le cose si intuiscono solo in un secondo tempo, quando cominci a vedere i materiali che hai a disposizione, e allora diventa difficile pensare che uno possa scrivere un racconto che vada al di là e che sia così significativo come le parole dirette di Papa Wojtyła, che era un grandissimo comunicatore, come si dice normalmente, ma che conteneva tante tappe del suo racconto, e bastava quello, perché è la voce quello che io volevo dare, volevo dare risalto proprio alla voce. Quando Piazza San Pietro è piena per la cerimonia di beatificazione ed è lì in attesa, la messa va avanti, ma la voce che sente non solo quella dei sacerdoti, per me siamo lì perché il Papa Wojtyła diventa beato. Certo. Quindi vogliamo sentire la voce di questo beato.
Ora per la Biblioteca del Papa la parola ad Arianna Catti De Gasperi. Ci parlerà di un libro davvero insolito, come sentirete, un bel dono possibile per chiunque, ma anche un dono in un altro senso, nel senso che ci introduce cioè in un ambito di davvero pura gratuità della vita del Pontefice.
La Biblioteca del Papa.
La Biblioteca del Papa.
Libri di e su Benedetto XVI.
Grazie Laura. Cari amici, come vi è stato preannunciato oggi, vi voglio presentare un libro che rappresenta in sé un vero e proprio dono. Un dono che ci è stato concesso dal fratello del nostro amato Papa, Georg Ratzinger. Proprio lui, infatti, è l'autore del volume My Brother the Pope, mio fratello il Papa, edizioni PM 2012. Nelle 262 pagine di questo volume, Georg Ratzinger si racconta e racconta la storia di suo fratello al giornalista e scrittore tedesco Michael Hasemann, regalando ai lettori uno scorcio nella vita privata del Santo Padre, da quando è nato il 16 aprile 1927 fino alla sua elezione al soglio di Pietro. Vorrei darvi un assaggio di questo prezioso volume attraverso la lettura di un brano dalla voce di Rosario Tronnolone. Le parole che ascolterete riguardano proprio l'elezione di Benedetto XVI, un dono certo del Signore, che però porta con sé, oltre agli onori, altrettanti oneri. Così infatti Georg Ratzinger descrive proprio quel giorno.
Aveva davvero detto Ratzinger. Sinceramente devo dire che in quel momento mi sentii scoraggiato, abbattuto. Per lui era una grande sfida, un impegno gravoso, pensavo tra me, ed ero seriamente preoccupato. Non vedevo né gli onori né gli aspetti positivi, ma soltanto la fatica e il peso che quell'incarico significava per mio fratello, un impegno che gli avrebbe richiesto enormi sforzi. Ero anche triste, perché forse non avrebbe più avuto tempo per me. Così quella sera andai a dormire un po' depresso. A partire da quel momento e fino al pomeriggio successivo, il telefono non smise mai di suonare, ma rimanevo indifferente. Non risposi, semplicemente. Andate tutti al diavolo, pensai. Non lo chiamai nemmeno. Mi dissi che comunque non sarei riuscito a contattarlo. Aveva già così tante persone intorno che volevano qualcosa da lui. Il mattino dopo mi cercò lui. O meglio, voleva farlo. Ma siccome a casa mia l'apparecchio che squillava continuamente mi dava sui nervi, non andai a rispondere. Continua pure a suonare, non mi importa, mi ripetevo. Ma invece era lui. Alla fine rispose la signora Heindel, la mia governante, e così parlò prima con lei che con me. Naturalmente rimase sconvolta, scoprendo che a chiamare così insistentemente era proprio il Santo Padre. Se ricordo bene, quella volta non me lo passò nemmeno, non so neanche perché. Riuscimmo a comunicare solo molto tempo dopo. Grazie a Dio ora in soggiorno ho un secondo telefono. Me l'ha procurato un conoscente. Quando ho visto che vengo chiamato da molte persone e in alcuni casi non rispondo quando telefona mio fratello. Il numero della nuova linea lo conosce soltanto Josef. Quando quell'apparecchio suona, so che è lui, il Papa. Allora però non ce l'avevo ancora. Quando ci sentimmo sembrava di nuovo tranquillo. Mi raccontò però che la sua elezione era stata come un fulmine a ciel sereno. Non era prevedibile. Era successo tutto così in fretta durante la votazione che era evidente l'azione dello Spirito Santo. Non esitò ad abbandonarsi alla sua volontà, riconoscendo che era anche il volere di Dio.
Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Il fedele laico si mette propriamente in gioco quando tocca il servizio culturale, l'azione solidale con chi è nel bisogno, il lavoro. Allora si sforza di promuovere la dignità umana e questi tre ambiti sono legati da un comune denominatore, il dono di sé. Queste le parole del Santo Padre che ci hanno ispirato oggi. Vi lascio allora con altre parole a firma di Gabriele D'Annunzio. Non erano sue però. Le aveva scoperte incise in una pietra di focolare. Io ho quel che ho donato. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.